mio dottorato consisteva nell'usare tecniche di neuroimmagini per valutare se ci sono alterazioni cerebrali in soggetti che consumano la cannabis in modo regolare, paragonati a un gruppo di soggetti che non utilizza cannabis affatto. Lo scopo del dottorato quindi era cercare di capire se ci sono, quali sono alterazioni cerebrali nei consumatori di cannabis e cercare di capire quanto questi effetti siano dovuti alla cannabis piuttosto che ad altri fattori che sono legati al consumo.
Quindi quali sono appunto le alterazioni cerebrali?
Prima di tutto vorrei dare un contesto. Il mio studio è nato dal fatto che c'è pochissima ricerca nell'ambito di quali sono e se ci sono alterazioni cerebrali nei consumatori di cannabis. E i risultati sono molto in conflitto l'uno con l'altro. Qualche studio trova alterazioni, altri studi non trovano alterazioni e non è chiaro per quale motivo alcuni studi trovino alterazioni e altri no. Nel nostro caso siamo andati ad esaminare alcune strutture del cervello, alcuni centri cerebrali che sono importanti per la memoria, la regolazione delle emozioni e la regolazione dello stress. E quello che abbiamo trovato è che il centro che è importante per la memoria, che si chiama l'ippocampo, era ridotto di circa il 7% nei consumatori di cannabis piuttosto che quelli che non consumano cannabis.
Quindi tendono a non avere così tanta memoria.
Allora, è poco chiaro. In alcuni studi, incluso il nostro, abbiamo trovato delle associazioni tra il livello di alterazione cerebrale e la funzione di memoria. In altri studi non c'è questa associazione. Diciamo, il messaggio complessivo è che ci sono alcune alterazioni, però bisogna continuare a condurre molti più studi per cercare di capire esattamente quali sono le implicazioni.
Quindi alterazioni per quanto riguarda la memoria e le emozioni?
Abbiamo trovato una riduzione del 5% dell'amigdala, che è un centro importante nella regolazione delle emozioni. Questo non significa necessariamente che se fumi cannabis in modo regolare hai un'alterazione a livello emotivo, no. Però è interessante iniziare a vedere che a livello cerebrale ci sono queste alterazioni. Di nuovo bisogna condurre più studi.
Quindi avete analizzato l'area della memoria, delle emozioni.
La terza era un'area dello stress, è la ghiandola pituitaria. Di solito se la ghiandola pituitaria è più grande, un aumento del volume della ghiandola pituitaria dovrebbe riflettere un aumento dei livelli dello stress. E nel nostro caso non abbiamo trovato alterazioni nel gruppo dei consumatori piuttosto che non. Però quando andiamo a dividere i consumatori in quelli che hanno alti livelli di dipendenza e quelli che hanno bassi livelli di dipendenza, abbiamo visto che il volume della ghiandola pituitaria è più grande in quelli con alti livelli di dipendenza. Chi ha bassi livelli di dipendenza non ha nessun tipo di alterazione.
E il fatto che il volume sia più grande vuol dire che sono più stressati?
Sì, significa questo.
E quindi è strano perché in genere della cannabis si dice che ti rilassa.
Infatti sì, è esattamente così. Quindi non è tanto il fatto che chi usa cannabis è più rilassato, è più una questione di andare a vedere chi sono quelli che utilizzano cannabis ed hanno problemi e magari utilizzano in modo compulsivo e non riescono a smettere di fumare. In queste persone probabilmente il centro dello stress è più alterato rispetto a chi non consuma cannabis.
È appunto perché magari hanno una assuefazione, sono stressati, devono continuare a trovare una certa dose, no? Diciamo.
Questo è in realtà è in linea con alcune teorie neurobiologiche della dipendenza da sostanze, cioè queste teorie dicono che quando si passa dall'uso casuale alla dipendenza, a un uso più compulsivo, queste teorie postulano che ci siano livelli di stress molto più alti quando una persona è dipendente. All'inizio la persona tende a non essere stressata.
Senti, mi pare che ci siano anche studi che dimostrano che se fumata, perché in genere si fuma la cannabis, quando si è molto giovani, che il cervello, diciamo, non è maturato, ci potrebbero essere degli effetti psicologici notevoli.
Non ci sono studi a livello di neuroimmagini che riesaminano soggetti a lungo termine da quando sono adolescenti a quando diventano adulti. Quindi non è possibile a livello oggettivo dimostrare che utilizzare la cannabis durante l'adolescenza è necessariamente detrimentale a lungo termine. Però ci sono alcuni studi che dimostrano che consumare la cannabis a un'età più giovane risulta in deficit di memoria, per esempio. In alcuni studi questi deficit sono minimi, in altri studi sono molto robusti. Quando si va a guardare a quale età qualcuno inizia a consumare la cannabis, ci sono anche altri fattori da considerare che possono influenzare lo sviluppo cerebrale. Per esempio, è più probabile che qualcuno che inizia a fumare presto venga da un contesto socio-economico più basso, tende a sperimentare con altre droghe, sia meno efficiente a scuola. Quindi ci sono una serie di fattori che sono associati all'uso di cannabis durante l'adolescenza che possono anche quelli influenzare lo sviluppo cerebrale. È sempre difficile riuscire a capire se l'età alla quale uno inizia abbia effetti a lungo termine.
Quello che mi stai dicendo praticamente è che ci vorrebbero molti più studi e magari dei campioni più consistenti per arrivare a delle conclusioni in questo campo.
Sì.
Voi avete anche rilevato delle differenze tra il consumo di cannabis negli uomini e nelle donne. Quali sono queste differenze?
Noi non abbiamo rivelato delle differenze marcate. In alcuni studi animali, in alcuni studi, sembra che negli uomini ci siano più alterazioni nel centro della ricompensa, cioè il centro del piacere, il centro che viene attivato quando qualcuno prova piacere perché magari mangia zucchero.
O cioccolata, magari.
Sì, esatto. Insomma, quando un'esperienza positiva, in generale, questo centro si attiva. Quest'area sembra un pochino più alterata negli uomini. C'è un altro studio nel quale l'amigdala, che è il centro che regola le emozioni, sembra più alterata nelle donne. Però questi sono due studi su campioni molto piccoli, quindi non possiamo trarre conclusioni perché non abbiamo evidenza sufficiente.
In conclusione, la cannabis dà dipendenza, giusto?
Allora, la cannabis può dare dipendenza. I dati del report delle Nazioni Unite riportano che circa il 10% di coloro che fumano la cannabis sviluppa dipendenza e problemi da uso. Quindi non direi che la cannabis dà dipendenza, appunto. La cannabis dà dipendenza in alcuni individui.
E quali sono questi problemi da uso?
Incapacità di smettere quando si vuole, usare in quantità maggiori come passa il tempo, altrimenti non si raggiungono gli effetti desiderati, trascurare attività giornaliere o sociali o la famiglia o il lavoro perché si fuma cannabis, oppure avere dei comportamenti molto rischiosi a causa della cannabis, per esempio guidare sotto l'influenza della cannabis, utilizzare delle macchine al lavoro sotto l'influenza della cannabis e mettere se stesse e gli altri a pericolo.